Sabato 21 novembre, 33ª settimana del tempo ordinario, presentazione della Beata Vergine Maria. Prima lettura. Nel libro dell'Apocalisse l'Apostolo Giovanni descrive le sue visioni con delle immagini tratte dall'Antico Testamento. Solo le immagini sono dell'Antico Testamento. In verità la luce che dalle sue visioni viene manifestata è purissima novità. Nella visione offerta oggi alla nostra meditazione si parla di due testimoni raffigurati nelle sembianze di Elia e di Mosè. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno. Sappiamo che Mosè ha trasformato l'acqua in sangue e ha compiuto in Egitto 10 grandi segni. Elia aveva il potere di chiudere e di aprire il cielo. In più, egli è stato rapito su un carro di fuoco e portato via. Elia, il tisbite, uno di quelli che si erano stabiliti in Galate, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Primo Re 17:1. Elia disse ad Acab: va a mangiare e a bere, perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: sale presto, guardi in direzione del mare. Quegli salì, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco, una nuvola piccola come una mano d'uomo sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacchi i cavalli e scendi, perché non ti trattenga la pioggia. D'un tratto il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, e fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab finché giunse ad Israel. Primo Re 18:41-46. Ecco ora conviene raccontato il rapimento di Elia. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse ad Eliseo: domandi che cosa io devo fare per te prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: 2/3 del tuo spirito siano in me. Egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile, sia per te così se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e i cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri, e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in 2 pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto da Elia e tornò indietro, fermatosi sulla riva del Giordano. 2 Re 2:7-13. I due testimoni sono presentati con le immagini di Mosè ed Elia, ma ciò che accade con esse e per esse è totalmente differente. I poteri sono gli stessi, anzi resa ancora più forte. La vita invece è diversa. Contro di loro si scatena tutta la potenza del male per abbatterli. Questa potenza ha un potere limitato su di essi. Finché non giunge il loro tempo, essa nulla può contro di loro. La potenza del male li uccide, ma essi risorgono. Quando il loro tempo è compiuto, vengono rapiti in cielo. Leggiamo quanto l'Apostolo vede in visione di spirito e tutto sarà chiaro al nostro cuore e alla nostra mente. Leggiamo Apocalisse 11, 4, 12. Questi due sono gli olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve avvenire chiunque pensa di fare loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia né il giorno del loro ministero profetico. Essi hanno anche il potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarle. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: salite quassù, e se ne dal cielo una nube, mentre i loro nemici li guardavano. In questa visione dell'Apostolo Giovanni si è manifestata sia la potenza del male che l'onnipotenza del nostro Dio e Signore. Il male non ha il potere di vincere la luce. La può anche uccidere, ma non vincere. Infatti il male si ferma dinanzi alla morte, dopo non ha alcun potere. Il Signore invece ha il potere sulla vita, sulla morte e dopo la morte, perché il suo potere è eterno e senza alcun impedimento. Quanto nel prologo è detto del verbo della vita, va detto anche di ogni membro del suo corpo. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Giovanni 1, 4, 5. Le tenebre sono avventate contro la luce e l'hanno crocifissa. Il Signore è sceso nella tomba e alla vita crocifissa ha dato la risurrezione, trasformando il corpo di carne in luce purissima, rendendolo immortale, incorruttibile e spirituale. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche viviamo con Lui. Sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più, la morte non ha più potere su di Lui. Infatti egli morì e morì per il peccato una volta per tutte, ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Romani 6, 8, 11. Urge mettere in luce una verità che spesse volte è maltrattata anche dai discepoli di Gesù. Molti cristiani, anche i maestri e dottori, affermano che il Signore ha l'ultima parola sulla storia, sul male e sulla morte. Questa affermazione, così proclamata, inesatta, confusa, induce a pensare e a credere in modo falso e errato. Il Signore ha l'ultima parola sulla storia, sul male, sulla morte, solo verso i suoi fedeli, verso quanti consegnano a Lui la vita. Quanti invece si consegnano al male, adesso si abbandonano si sottraggono alla custodia del loro Signore e finiscono nella morte eterna. La morte eterna all'ultimo parola su quanti sono consigliati dalla morte e hanno abbandonato il sentiero della vita. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, il male ha potere solo sul loro corpo. Il corpo viene ucciso, ma Dio un giorno lo risusciterà, lo rivestirà di luce e di gloria eterna. Oggi questa distinzione tra chi consegna la sua vita a Dio e chi la consegna al male non è più fatta. Per questa non distinzione molti uomini vengono abbandonati alla morte eterna. La menzogna, l'inganno, il falso insegnamento, l'insegnamento parziale o equivoco mai deve uscire dalla bocca di un discepolo di Gesù. Il non insegnamento non produce un così grande disastro quanto l'insegnamento eretico, parziale, equivoco, volutamente inesatto o imperfetto. Vale per tutto l'ammonamento del Signore per mezzo del profeta Malachia. Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca, né c'era falsità sulle sue labbra. Con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha fatto allontanare molti dal male. Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si riceve l'insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anch'io vi ho reso spregevole e abbietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Malachia 2, 6, 9. Ammonimento eterno per ogni discepolo di Gesù. Lettura del Vangelo. La risurrezione dell'ultimo giorno, risurrezione per la vita eterna o per la morte eterna, è verità attestata con grande evidenza dall'Antico Testamento. Così nel libro della Sapienza. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subirono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena ricevettero grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiolo, e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Sapienza 2, 1, 9. Anche nel libro secondo dei Maccabei questa verità è manifestata con divina chiarezza, ed è questa verità che spinge al martirio i sette fratelli insieme alla loro madre. Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di averle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si mise ad astraziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini quando Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Secondo Maccabei 7:10-14. Ecco ancora quanto rivela il Signore per mezzo del profeta Malachia. Ecco infatti sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciare loro né radici né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Calpestrete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Malachia 3:19-21. I sadducei invece non credono nella rivelazione. Essi hanno una fede che esclude la vita dopo la morte. La loro è una fede che non ha il conforto delle scritture. Allo stesso modo che oggi la fede dei morti discepoli di Gesù non ha né il conforto del Vangelo, né delle altre scritture profetiche, né del Nuovo e neanche dell'Antico Testamento. Una fede senza il conforto delle scritture è frutto di pensieri umani. Altra verità da mettere in luce è questa: una fede fondata solo sulla mente dell'uomo ha come giustificazione solo la mente dell'uomo. Noi però sappiamo che la mente dell'uomo è sempre pronta a soffocare la verità nell'ingiustizia, con la grande menzogna e ogni falso ragionamento. Oggi noi siamo maestri nell'arte del soffocamento della verità nell'ingiustizia, con ogni menzogna e ogni altro artificioso ragionamento. Con i tortuosi raggiri della mente, oggi sta edificando una fede fondata sulla grande falsità e su una universale menzogna. Responsabili di questa fede artificiosa sono i discepoli di Gesù. Sono essi il più grande distruttore della purissima fede consegnata a noi dalla Scrittura, dalla tradizione, dal Magistero della Chiesa. Quanto Gesù diceva ai suoi apostoli nel Cenacolo: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha una spada vende il mantello e ne compri una, Luca 22:36, è giunto il tempo che si compia anche per noi. Chi ha la spada della parola la prenda e se ne serva con ogni sapienza e intelligenza. Un cristiano senza la spada della parola sulla sua bocca è la rovina del mondo, perché la sua bocca giustifica ogni falsità e menzogna dei pensieri di questo mondo. Leggiamo il testo di Luca 20:27-40. Gli si avvicinarono alcuni sadducei, quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli, il primo dopo aver preso moglie morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutte e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene. E non osavano più rivolgere alcuna domanda. Gesù è sempre condotto e mosso dalla sapienza e della divina intelligenza dello Spirito Santo. dopo aver rivelato che nella vita futura si è come gli angeli di Dio e aver dichiarato falso il pensiero dei Sadducei, dimostra attraverso il libro dell'Esodo l'immortalità dell'anima. Il Signore Dio non è stato ieri il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, lo è oggi il loro Dio. Se oggi Abramo, Isacco e Giacobbe sono nella vita, non sono nella morte, non sono nel nulla. Sappiamo che il libro dell'Esodo era il libro ispirato anche per i Sadducei. Cosa ci vuole insegnare con questa argomentazione Gesù? Se noi crediamo nel Vangelo, dobbiamo accogliere le verità che sono nel Vangelo. Se crediamo nel Vangelo, ma non accogliamo le verità del Vangelo, noi non crediamo nel Vangelo. Se diciamo di credere nel Vangelo e non crediamo nelle verità del Vangelo, noi siamo mentitori e inganniamo il mondo. Oggi molti cristiani stanno ingannando il mondo, perché grandi mentitori. Fanno professione di credere nel Vangelo, ma non vivono secondo le verità del Vangelo, perché non credono in esse. Sono molti che leggono la Scrittura, ma non credono nelle verità della Scrittura. Parlano di Cristo, ma non credono in Cristo. Fanno professione di fede nella Chiesa, ma non credono nelle verità che sono essenza della Chiesa. Madre della verità eterna, madre del Verbo, del Padre che in te si è fatto carne per opera dello Spirito Santo, aiutaci a credere in ogni sua parola. Per la nostra fede nella parola del tuo Divin Figlio, ogni uomo di buona volontà vedrà la luce della verità e potrà convertirsi. Divenendo tuo vero figlio, nascendo da te nelle acque del battesimo, per la potenza dello Spirito Santo, sarà anche lui vero figlio della luce. Amen.